infatti non abbiamo realizzato in base, questo suo libro, credere per te, dove si inverte i verbi nel senso corretto, no? Orbene, la resa dal Fede Pasquale, che è l'intervento, pur facendo un ormai abusato discorso sui criteri di autenticità, che qui ho letto, rivede sostanzialmente nel fondo di tre fattori diversi. Il primo consiste semplicemente nel constatare che a interessarsi di Gesù, della sua vicenda e della sua persona storica, sono stati soltanto i suoi discepoli, cioè dei credenti in lui. In effetti, il dato sempre sorprendente per una mentalità cosiddetta laica è che la coltivazione e la trasmissione della memoria del Gesù storico non avvenne al di fuori di una genuina, sia pure particolare, fede nella sua identità di uomo e del mondo. E questa constatazione non è riferibile a un semplice truismo, come qualcuno vorrebbe. O se lo è in quanto dato indiscutibile, bisogna almeno chiedersi perché i primi documenti di Gesù siano prodotti di fede, e in più quale sia il senso di questo dato. È secondario constatare che questa fede ebbe delle formulazioni diverse su cui torneremo, ma ha pure un suo significato il fatto che è stata appunto una fede a rassicurare Gesù alla storia, dato che nessuno che non fosse stato suo discepolo si interessò minimamente a lui e tanto meno a raccontare della memoria. Questo fatto a volte etichettato come non neutrale o di parte costituisce in realtà il dato più sorprendente quasi mai simbolo. Infatti non Erode, non Caifa, non Pilato, anche nessuno dei farisei o degli scribi con cui Gesù è stato contatto, anche per discutere con i Trammatelis si fanno una ventina di volte del suo marco, nessuno di costoro lo ritennero degno di attenzione né narrativa né teoretica. Se poi si riuscisse a dimostrare che la motivazione di questa cultura del silenzio fosse materiale di motivi polemici, il dato sarebbe ancora più interessante. Comunque, l'interrogativo inevitabile che ci si deve porre è questo: come mai un ebreo così marginale, sarebbe presente gli scritti di John di Germain, un ebreo marginale nel mondo mediterraneo del tempo, cioè nel mondo ignorato pur di Israele, è proveniente da un villaggio come l'altro e perché non parlano minimamente di uomo, per non dire di altre come mai menzionato nella Bibbia, neanche nelle porte, è semplicemente menzionato nel Testamento e che non ci sarà una pietra e condannato dalle autorità giudaiche del suo stesso paese, come mai costui è passato poi al centro dell'attenzione? E di quale attenzione? Certo, questo interesse fu esclusivo di quelli del suo gruppo, i quali, nonostante la ignominiosa fuga del primo momento, tutti abbandonarono e fuggirono nel Marco 14:50. Giunsero inopinatamente persino a Capernaum, per non dire poi della sua vera nuova titolatura, Soter, Cirrus, evidentemente essi avevano conservato di lui una memoria viva che fu poi attivata e stratificata in varie tradizioni orali prima di sedimentarsi nei diversi scritti canonici o confessi. Proprio il motivo della memoria degli discepoli, fondato sulla teoria della social memory theory, studiata da alcuni autori, è stato particolarmente sottolineato da vari studi, tra cui ricordiamo soprattutto negli scorsi anni quelli di Peter Gerhardsson, uno svedese, che aveva puntato l'attenzione su un fattore memorizzazione in parallelo con la fase della tradizione rabbinica, cioè tutto il materiale rabbinico nulla la comunità di Qumran si è staccata e non riconosceva più il sommo sacerdote, perché non erano più diretti discendenti di Saul.
Titolo di una
solo a partire dalle antenne del XX secolo, da parte ebraica, e quindi prima della cosiddetta terza ricerca sul territorio, si è iniziato a recuperare l'identità giudaica di Gesù. Il primo dito di un ebreo su Gesù è quello di Klauster, di Alighieri, di Jesus, Jesus con Nazareth. È interessante la testimonianza di un nipote di questo Klauster, che è un contrabbandiere, è tradotto in italiano, Amos Oz si chiama, il contrabbandiere, non so se avete sentito parlare. Il suo libro Una storia di amore e guerra, no? È nipote di Klauster, circa nel 2003 che tra l'altro è niente. Amos Oz racconta queste parole del suo figlio. Quando sarai grande, mio caro, avrai spero la compiacenza di mettere sotto il naso infuriati il Vecchio e il Nuovo Testamento, sì da dimostrare loro che quest'uomo era carne della loro carne e sangue del loro sangue, nient'altro che un Gesù o un Talmud. Era sì un sognatore, totalmente privo di prospettiva politica, e tuttavia gli avrebbe riconosciuto un posto nel Pantheon dei grandi di Israele, accanto a Baruch Spinoza, anche lui scomunicato dal Dio, presente nella storia di Spinoza. Sappi dunque che quei loro detrattori non erano altro che ebrei del passato, dagli angusti orizzonti e dalla scarsa intelligenza, come i verbi nella rama. Nessun cristiano si viene spesso in questi termini a proposito della religione del divulgatore di Gesù, come un ebreo.
Thank you.
o anche la cristianesima, visto che Zamadiele è il primo citato da una fonte cristiana, l'unico citato da una fonte cristiana, prima della letteratura latina. Vediamo questa cosa. Ma di alcuni rabbi non si ha alcuna documentazione neppure in altri scritti giudaici, come ancora abbiamo letto, giustizia. E persino lo storico di Flavio Giuseppe non ha mai menzionato negli scritti rabbinici. Mentre di almeno uno ha preso documentazione cristiana, appunto, da Giuseppe. E in ogni caso la maggior parte di esse gode di una documentazione non antecedente, ma non anteriore che per due secoli dopo la loro morte. C'è un rabbi di Giuseppe, poi verso, diciamo, verso il 120, verso l'anno 20, insomma, o verso il 15,
tanto che stupefacente, se pensiamo a quanto insignificante sia stata la maggior
rilevanza, perché in definitiva è chiaro che tra l'intellettore odierno, sia esso illuminista o credente, e i fatti narrati su Gesù o le parole dette da lui a lui, c'è il momento, c'è il testo scritto, che comunque partire dell'immagine di Dio. Sicché quando abbiamo un Vangelo qualunque, come già detto prima, il primo personaggio che incontriamo non è Gesù, ma è lo scrittore, l'evangelista, che svolge un ruolo di testimone. Un approccio critico del Gesù storico comunque non deve dimenticare che i ritratti storici, sia quelli antichi, sia quelli di una coscienza storiografica, non sono il passato, ma sono una sua rappresentazione. Noi nei testi non cogliamo il passato, cogliamo la rappresentazione di un passato. Questo è l'altro male che è pacifico tra le scuole, ma è sempre necessario ribadire, perché ho l'impressione che, da una parte, una ingenua lettura fondamentalista dei testi non bypassa allegramente, mentre dall'altra, una esclusiva lettura critica di tipo illuministico ritiene di poter impunemente setacciare il testo per distinguere il brano del studiante storico dalla culla delle presunte aggiunte di impiastri cristologici, senza rendersi conto o comunque sottovalutando il fatto che la testimonianza fa un tutt'uno con il testimoniato. Come dice bene Dan, l'errore in cui incorre più o meno recentemente una certa ricerca è il presupposto che il Gesù storico doveva essere differente dal Gesù risuscitato da lui. In sostanza, come ha ultimamente demonstrato Patterson, non si dà verità se non in quanto interpretata. L'interpretazione infatti chiama in causa con l'autore stesso di qualunque testo, sia esso di tipo teorico o storico, e comprende anche una istanza soggettiva che prende corpo come atto di attuazione del testo, del messaggio, inevitabilmente condizionato dalla situazione e dalla percezione dello scrittore stesso, sia esso il paragone migliore che si possa fare per spiegare le cose è quello dello spartito musicale. Se un pezzo di Mozart o di Beethoven rimane confinato alla sua scrittura, dice appena qualcosa soltanto di cui che ne sono studiosi nel suo tempo. Ma la sua condizione vera e piena si assolve dalla sua effettiva piena. dettagli.